Interviste in fase 2. Il format di Valori in Corso. Aspettando di tornare in diretta su radiocittaaperta.it.
Buongiorno a Francesca Epifani e benvenuta nelle nostre nuove interviste in fase 2, perché siamo entrati in questa fantastica fase 2. Ciao Francesca.
Ciao a tutti, ciao Ludo.
Allora, tu ti trovi in questo momento al Teatro Copò, che è una realtà teatrale nel quartiere romano del Quadraro, ho detto bene?
Sì, assolutamente. Siamo qui dal 2013. Da ottobre 2013 e niente, speriamo di rimanere qui nonostante Covid-19.
Certo, appunto io ho voluto sentire la tua opinione in quanto tu sei attrice ma anche imprenditrice teatrale e per il teatro questo stop è stato molto molto doloroso e in più appunto noi ora entriamo in questa fase 2 che però non prevede assolutamente ancora spettacoli né musicali né teatrali, quindi ci vuoi raccontare un po' come avete vissuto questa situazione e come vi siete industriati per continuare un po' le vostre attività?
Allora, come abbiamo vissuto? Diciamo che la prima reazione è stata quella che sostanzialmente hanno avuto tutti. Inizialmente non si riusciva a capire quanto fosse grave, no? Realmente la situazione. Quindi quando lo stop è arrivato nel weekend del 6-7 marzo, che tra l'altro mi vedeva in scena, dovevo debuttare, quindi spettacolo che non è andato più in scena, per il quale abbiamo speso anche un sacco di soldi, come tantissime altre compagnie, inizialmente si pensava ok, lo potremo posticipare, si posticiperà a maggio, magari aprile ancora è troppo presto. Noi abbiamo anche un altro teatro a Brindisi, no? Quindi all'inizio ho detto ok, blocchiamo anche la stagione di Brindisi, ma forse si riesce a fare qualcosa. Poi mano a mano che ovviamente le notizie andavano avanti, che i DPCM diventavano sempre più numerosi, ci siamo spaventati realmente, perché abbiamo capito che la situazione soprattutto per luoghi di aggregazione come i teatri sarebbe stata difficile da affrontare. Quindi in un primo momento devo dire l'abbiamo affrontata con grandissimo, all'inizio ancora incertezza, poi dopo siamo rimasti storditi, posso dire senza problemi che noi almeno al Copò siamo rimasti in una fase di proprio rimbambimento di una settimana, due, nelle quali ci parlavamo così, insomma, in FaceTime, in WhatsApp, eccetera. Diciamo, ok, ma quindi? Che cosa? Ma allora noi avevamo stoppato tutte le nostre attività, i corsi, i laboratori, che fondamentalmente poi per piccole realtà come la nostra sono il sostentamento vero e proprio, no? Perché noi ricordo sempre che il Copò, come tantissimi altri teatri off al di sotto dei 100 posti, non godiamo noi tutti di finanziamenti pubblici. Siamo associazioni, molto spesso tenute fuori anche dai bandi, no? Perché la nostra forma giuridica esiste, contribuisce al PIL, ma a volte sparisce. E quindi ci siamo guardati un attimo così e abbiamo detto oh, bisogna reagire. Allora inizialmente abbiamo cominciato con dei corsi online, creando delle, ovviamente proponendo qualcosa che si potesse fare online, perché il teatro non si può fare online. Io sono una ferma sostenitrice,
è molto difficile, è molto difficile
del fatto che il teatro online, cioè proprio la regia di uno spettacolo o le prove, qualsiasi roba non si può fare online, è complicata perché abbiamo bisogno di esserci. La differenza del teatro, cioè l'unica cosa che differisce proprio, che crea un quid diverso nel teatro e nel cinema è proprio questa differenza di linguaggio. A teatro siamo dal vivo, in presenza del pubblico, al cinema no, altrimenti faremmo tutti cinema.
È chiaro.
Teatro no, ma abbiamo tirato su delle lezioni coinvolgendo anche attori che non sono parte integrante del nostro staff. Per esempio il corso di scrittura scenica, di scritture per la scena, lo segue Michele Vargiu, che in questo momento vive e lavora a Sassari, quindi proprio fuori dalla nostra dalla nostra zona, diciamo, del Quadraro, però è un attore, è un bravissimo artista con il quale noi collaboriamo spesso, del quale ci fidiamo ciecamente. Ho detto: oh, chi potrebbe fare un corso di scrittura per la scena? Michele, quello si può fare. Si può fare un corso di dizione online, abbiamo fatto quelli, cioè, insomma, tutti quei corsi che in presenza o in video hanno ancora senso. Ovviamente toccherà aspettare ancora un po' per tornare a fare il teatro come lo facevamo prima, però noi, per esempio, tutti i nostri corsi attivi a data 6 marzo abbiamo provato a portarli avanti in maniera differente. Ovviamente abbiamo virato un pochettino rispetto al lavoro che stavamo facendo, ma stiamo cercando di restare in qualche modo in contatto e nelle vite anche delle persone che hanno scelto di fare teatro a ottobre, perché se scegli di fare teatro non può sparire da un momento all'altro, come quando tutti sono insorti perché non si poteva fare jogging, no? Chi sceglie di fare sport lo vuole fare. E quindi abbiamo provato a rimanere, a restare. No, non è semplice per niente, costa anche questo, perché anche le applicazioni per le videoconferenze, se ne vuoi utilizzare di buone, che ti possano permettere più minutaggio, più connessioni contemporanee, devi da pagare, come si dice a Roma. Quindi costa tutto. E fondamentalmente questo, diciamo che noi adesso ci siamo tenuti un pochettino attivi così, però non credo che apriremo prima del prossimo autunno, se tutto va bene, ma qui si parla anche di dicembre e gennaio. E la domanda che ci si pone tutti è come lo paghiamo l'affitto?
Certo, perché tu mi dicevi che appunto voi come forma giuridica non potete ottenere finanziamenti. Credi che in questo momento il dibattito sul teatro e anche sulle realtà come la vostra stia proponendo delle soluzioni o ancora non c'è nulla?
Le propone, ma non al sottobosco, che è quello più numeroso. Cioè, allora, è uscito adesso un bando della Regione Lazio, no? Per gli affitti dei teatri. Benissimo, devi essere un teatro che fa pubblico spettacolo, accatastato come D3, quindi destinazione d'uso teatro, e devi aver fatto almeno 120 borderò in un anno. Ora, pubblico spettacolo, già noi tutti, piccole associazioni, siamo tenute fuori. D3, quindi accatastamento teatro, non ce l'ha nessuno di noi in affitto, perché noi siamo tutti negozi locali, C1, C2 come accatastamento. 120 giornate di spettacolo per un teatro al di sotto dei 100 posti, non solo sarebbe un grandissimo traguardo, bellissimo da raggiungere, ma è praticamente utopia. Si lavora solo nel fine settimana, ammesso che si lavori tutte le settimane dell'anno, dovrebbero essere 40 settimane di spettacolo col pubblico, cioè non ne devi nemmeno annullare una perché non si è presentato uno spettatore. Praticamente siamo tenuti fuori, ma proprio come direbbero i francesi, ça va sans dire. Diciamo che ci stanno provando, ma ho come l'impressione che non conoscano minimamente il territorio e le realtà che lo vivono e lo popolano. Non sapere che abbandonare centinaia, migliaia di associazioni in tutta l'Italia, che si occupano di associazioni cooperative, insomma, poi dipende da come sono strutturate, che si occupano di teatro in spazi più o meno all'incirca, insomma, intorno ai 100 posti, è una grandissima follia proprio per quei teatri grandi, perché la vera formazione del pubblico, la vera educazione del pubblico la facciamo noi in periferia, la facciamo noi nei piccoli quartieri. Se la gente si appassiona al teatro, si appassiona qui, cioè non al Cupò, si appassiona qui nei piccoli teatri e poi va nei grandi, dice: wow, vediamo un pochettino quelli più grandi che stanno facendo. Quando noi abbiamo aperto qui nel 2013 c'era gente che ci chiedeva cosa fosse un teatro.
Me lo immagino, perché conosco la zona, quindi ecco. Ancora di più io ho sempre apprezzato tantissimo il vostro lavoro, perché l'ho visto anche crescere, ho visto ingrandirsi il vostro teatro, e so che poi voi avete lavorato molto con i bambini. Chissà, magari questa potrebbe essere un'opportunità nei mesi a venire.
Chi lo sa, non lo so, anche qui io ho un bambino piccolino, quindi seguo anche la vicenda scuola e la vicenda che riguarda i bimbi, no? non si riesce a capire bene. I bambini possono stare insieme, non ci possono stare, sembra di no, i bambini sono portatori sani di qualsiasi tipo di malattia, ed è vero, perché quando mio figlio va all'asilo, se sta bene, torna il giorno dopo e siamo tutti ammalati di qualsiasi malattia esantematica conosciuta. E quindi che faccio? Posso fare corsi? Ma sì, ma quanti? E come faccio a fare dei corsi ai bambini? Come faccio a ritornare a lavorare con i bambini? Devo tenere separati? Avete mai lavorato con i bambini separati? Praticamente li devo appiccicare al muro con le puntine.
Legate alle sedie, insomma, no, diventerebbe un po' strano.
Non è plausibile. Diciamo che noi abbiamo lavorato su tanti fronti. Mi auguro e spero che almeno ci diano la possibilità all'inizio di riaprire i teatri, questi piccoli parlo, almeno quelli piccoli, per le prove, spazio cioè affitti sala per le prove, per girare un cortometraggio, per fare qualsiasi cosa che non preveda l'assembramento e che su determinate regole che bisogna osservare si possano portare avanti, perché altrimenti io veramente, proprietario di questo locale, dovrò dire che non posso, cioè adesso loro, devo dire la verità, sono stati di un'umanità pazzesca e mi pare assurdo che io lo debba anche dire, perché magari in questo momento tutti dovrebbero fare così, ma non è detto, perché i proprietari dei locali in questo momento non hanno delle agevolazioni, quindi l'affitto lo pretendono, cioè non gliene frega niente, claro, se noi siamo un teatro e siamo chiusi, no? Io però devo dire che sono stata per adesso molto fortunata, perché i proprietari hanno detto: Francesca, guarda, sei sempre stata puntuale, adesso vediamo un attimino come va e tentiamo di capire come andare nei prossimi mesi, ma è anche una questione mia, mi sento veramente molto a disagio ad avere due locali qui, perché sono due diversi proprietari, fermi e a non poter dare nulla loro, cioè proprio sì, il credito d'imposta che loro danno sugli affitti è bravi, significa che comunque prima li devo tirare fuori io sti soldi, perché tu me li dai in credito sulle tasse che pagherò, ma non comunque mi serve la liquidità per pagare.
Certo, cioè, non è scontato che tu abbia questa liquidità, che tutti la abbiano, insomma.
No, cioè io avrei avuto la possibilità di pagare marzo e aprile, ma dopodiché non avrei potuto più pagare niente, perché non incassando più, dove li vado a prendere i soldi per pagare gli affitti? Quindi ci troveremo il Teatro Copo di Roma, il Teatro Copo di Brindisi, ma da quello che sento, perché sto portando avanti i contatti con diverse realtà non solo romane, tutti hanno lo stesso problema, tanti teatri non sapranno come pagare l'affitto ai privati cittadini che ci danno i locali. Che facciamo? Saremo costretti a chiudere? Se sì, il fallimento non è nostro in questo caso e non è nemmeno colpa del Covid, a dire la verità, perché se ci sono le possibilità di stanziare anche solo 1 milione di euro per gli affitti per i teatri, ma nel momento in cui facciamo il bando siamo tutto d'un tratto dimentichi del fatto che esistano tantissime realtà come la nostra, la colpa non è del Covid, la colpa non è dei teatri, la colpa è di chi legifera e che molto spesso non conosce il paese. Che ha di fronte il paese.
Beh, io credo che sia infatti così, anche perché appunto anche la proposta che è stata fatta tempo fa da Franceschini su quest'idea del il Netflix a pagamento ha visto anche noi musicisti, oltre appunto a voi gente di teatro, quantomeno perplessi, perché è proprio una cosa che ti fa capire che c'è miopia, non c'è la possibilità di capire, non c'è malafede forse, no? C'è proprio una non conoscenza, una grande ignoranza, ma sì. Chissà, Francesca, potrebbe succedere che invece i grandi teatri, quelli con la T maiuscola, adottassero i piccoli teatri, chi lo sa, si potrebbe lanciare un appello di questo tipo, un gemellaggio tra realtà istituzionali e situazioni indipendenti.
Io me lo augurerei veramente una cosa del genere, però ti devo dire la verità, in questi giorni, in questi due mesi, ho avuto modo di assistere a dibattiti, disquisizioni di vario tipo, si sono creati gruppi Facebook, gruppi di ogni tipo, su WhatsApp, su Telegram, ogni social aveva un gruppo di attori e artisti che si confrontavano, no? Anche di teatri ma io ho visto litigare e discutere, ho letto litigare noi, cioè i colleghi tra loro che si azzannano per chi ha 30 giornate, chi ce ne ha 28, allora se ne hai 28 non sei un attore professionista, se ne hai 30 allora sì. Però allora a questo punto la domanda è: se la signora Maria se va a versare tutte le volte i contributi Empals per 30 giornate al mese, attrice professionista pure lei, la mia dirimpettaia, un sacco di cose, no? E allora ho visto gli attori litigare tra loro, registi litigare tra loro, direttori artistici litigare tra loro. Ora, io me lo auguro che i teatri grandi possano guardare a noi come dei piccoli figli adottivi e aiutarci, ma siamo una categoria in grado di guardare all'altro? Perché devo dire che in questi due mesi un pochettino mi sono intristita rispetto a questo argomento. Siamo molto ego riferiti, tutti, me compresa, eh? Cioè, faccio l'attrice perché sicuramente ho una componente di egocentrismo non indifferente, altrimenti non la farei, moltissimi attori così. Ma ho paura che tutti guardino al proprio orticello, sempre, e ci sia questa tendenza a dimenticare gli altri. Mi auguro che non sia così, me lo auguro con tutto il cuore, però insomma in questi due mesi ho avuto modo di vedere anche il peggio del nostro bellissimo mondo.
Questo devo dire che è capitato anche a me con il mondo della musica, perché poi è in parallelo, diciamo che le problematiche sono anche simili,
sì.
sono simili, perché chi si riferisce al mondo indipendente, appunto, non ha le grandi tournée, non ha le famose 30 giornate all'Empals, però non è meno musicista di chi ne ha 50, 60, sono sempre dei confini molto delicati e spesso si cade nei personalismi.
Esatto, anche perché molto spesso ci si autoproduce, no?
Certo.
Metti in campo le tue stesse forze economiche, allora se ho provato, ho scritto lo spettacolo, ho pensato a un concerto, no? Ho scritto lo spettacolo e ci ho perso 3 mesi, poi ci ho fatto le prove, ci ho perso un altro mese e mezzo. Che faccio? 4 mesi e mezzo me li metto in agibilità da sola? Molto spesso le mie finanze non me lo permettono e lascio correre. Poi magari riesco a racimolare 20 date in tutta Italia, ecco lì che ho 20 date, ma ne ho lavorate 120. E che faccio? Non sono un'attrice, non sono un'artista tanto quanto la comparsa cinema che ha fatto 30 comparsate al cinema, che ha 30 giornate lavorative Empals? Qui c'è una bella è un bel dibattito. Io nel 2019 faccio outing, non ho fatto le 30, nemmeno le 15 giornate lavorative, perché sono state tutto il tempo in teatro a organizzare spettacolo per gli altri. Ecco.
Certo.
E non fa niente, mi sento comunque un'attrice, ecco.
Ma infatti questo non, assolutamente non è in discussione, tra l'altro tu sei anche un'ottima cantante, ci vuoi raccontare cosa era lo spettacolo che doveva andare in scena? Così rientriamo un po' nella bellezza della tua arte.
Era un bellissimo spettacolo che prendeva spunto da un testo di Franca Rame, Il risveglio, molto divertente, nel quale praticamente questa donna si sveglia, viene fuori da una routine quotidiana sempre uguale, no? E quindi anche la regia iniziale era molto, molto bella, la regia fatta da mia sorella Simona Epifani, dove si vede questa donna che tutti i giorni ripercorre la stessa vita, la stessa routine, fino a che si sveglia di soprassalto e comincia a correre per andare al lavoro, e quindi porta la colazione al marito, prepara il bambino, comincia a correre fino ad accorgersi di aver dimenticato dove ha messo le chiavi per uscire di casa. Quindi poi tutto lo spettacolo ruota intorno a lei che cerca queste chiavi. Ovviamente dalla ricerca delle chiavi poi ci sono diversi spunti che sono venuti fuori anche in improvvisazione durante queste benedette prove, ecco, che non mi sono messa in agibilità come una stupida, se no avevo nel 2020 ce l'avevo 50 di giorni di prove, e praticamente alla fine vengono fuori diversi argomenti, soprattutto la figura della donna nel mondo del lavoro oggi, avevamo affrontato questo bellissimo argomento, fino a quando lei finalmente non trova queste chiavi, ma chi se ne frega perché tanto è domenica, scopre che è domenica, non doveva proprio andare a lavorare, e finisce questo spettacolo che vi ho anche spoilerato. Era molto divertente, è molto divertente, quando lo farò sarà molto divertente, quindi da qui a quando lo farò avrete dimenticato il finale. E avevamo inserito in questo diversi spunti anche musicali, perché vabbè, sì, io canto, ma per noi il teatro è anche è un'opera completa, no? È tutto. Mia sorella avrebbe voluto inserire anche del movimento in più, ma io le ho ricordato di essere mamma ancora da 3 anni e che quindi il fiato a mia disposizione è poco, perché ho ancora diversi chili da smaltire. E voleva farmi fare le piroette e l'ho seccata. Però diciamo che c'è molto movimento, molto, molta musica, anche se non canto sempre, cioè canto una volta, ma la musica è proprio una soundtrack vera nello spettacolo, c'è molta musica. E quindi lo faremo, quando sarà possibile lo faremo.
Certamente, noi speriamo di venire appena riaprirete ad assistere a questo spettacolo. Come si chiamava? Qual era il titolo?
Il risveglio.
Proprio il risveglio, quindi speriamo di risvegliarci tutte insieme. Ecco, adesso c'è anche questa tematica importante del rientro al lavoro, per esempio in Italia, che vede rientrare al lavoro il 70% di uomini e le donne a casa. Tu senti questo rischio anche con le tue colleghe, con le persone che conosci?
Allora, noi nel nostro campo devo dire che tutto sommato in teatro se cercano una donna, non è che torniamo agli
albori di no.
Teatro che cercano un uomo pure per fare la donna è finita, cioè, cambio lavoro, mi trasferisco a New York, vado a fare Pucci Salentini a New York, che devo fare? No, mi auguro che in teatro questo non sia così, così evidente. Diciamo che chiacchierando con le mamme degli altri bambini dell'asilo, eccetera, sento di situazioni un pochettino più... più importanti dal punto di vista lavorativo, non che la mia non lo sia, no? Però mi rendo conto che la figura della donna è possiamo fare ancora milioni di battaglie, ma siamo viste come madri e mogli, c'è poco da fare, cioè, ma forse anche noi donne a volte siamo le prime a immolarci prima come madri e mogli e poi come donna e poi come lavoratrice. Io mi auguro e spero che il Covid non vada ad accentuare una situazione già preesistente, perché sarebbe veramente un fallimento. Però per dirti, una notizia bella, ieri ero qui vicino al teatro, perché comunque qui vicino noi abbiamo anche un'altra attività, quindi ero dall'altra parte, e una ragazza che ci conosce si è affacciata e ha detto: sono tanto contenta perché ho trovato lavoro proprio in questi giorni, quindi era una donna e ha trovato lavoro. Tutto sommato le buone notizie ci sono e mi auguro che non peggiori tanto di più la figura, insomma, della donna. Poi la situazione è grave per tutti, anche mio marito è in cassa integrazione e l'azienda poi chiuderà, già lo sappiamo, quindi no, è fallito tutto, è ciaone, come dicono a Roma. Quindi è una situazione comune a tantissime famiglie, quella di moltissimi uomini e donne che alla fine di questa storia dovranno reinventarsi. Ora, passi per il teatro, gli artisti sono abituati a reinventarsi, cioè, diciamo che nel momento in cui scegli di fare l'attore, a meno che tu non abbia una situazione familiare dietro di stra benestante, una situazione che ti fa stare tranquillo, tutto sommato già lo sai che dovrai inventarti la qualunque, certo, per vivere, no? Quindi bene o male siamo un pochettino più abituati. Io penso a tutti quelli che questa attitudine non ce l'hanno, che non hanno un piano B e che non sanno che altro fare. Sarà veramente complicato, penso, però non mi esprimo su argomenti che non sono di mia competenza, ecco.
Diciamo, cerchiamo di guardare al futuro con anche con la creatività che contraddistingue un po' sia la tua che la mia professione, le scelte che abbiamo fatto. E Francesca, allora, per chi volesse comunque seguire le vostre attività e magari appunto iscriversi a uno dei vostri corsi, mi ricordavi allora la scrittura per il teatro e poi anche la dizione, che è un elemento importantissimo. Allora, come, esatto, si fa per seguirvi e sapere tutto di voi del teatro?
Allora, ci potete seguire su Teatro Copò su Facebook, quindi c'è la pagina ufficiale del Teatro Copò. Attenzione, perché c'è anche quella di Brindisi, però quella di Brindisi è Teatro Copò Brindisi. Poi siamo anche su Instagram, come siamo social, E poi ci trovate sul nostro sito www.teatrocopo.it, che in questi giorni è in manutenzione, perché tanto non essendoci un grande movimento ci siamo potuti permettere di tenerlo un pochettino offline. C'è un moscerino che mi sta togliendo la vita. Però insomma dovrebbe essere attivo da a breve. Teatrocopo.it, li trovate tutto nella sezione corsi, insomma i corsi online che abbiamo sono due per adesso.
Insomma, comunque si può utilizzare in modo costruttivo quel tempo.
Ma sai cosa abbiamo fatto? Ora che mi fai pensare, online appena proprio pochissimo qualche giorno dopo il lockdown, che figa la parola lockdown, no? Fa molto anche, cioè non ti sembra di stare in quarantena, ti sembra di stare in lockdown, è diverso. Pochi giorni dopo ci contatta un ragazzo da Verona che aveva bisogno degli attori perché si era laureato in videoconferenza, però la nonna non era riuscita a connettersi e quindi aveva perso la seduta di laurea del nipote alla quale teneva tantissimo. Allora lui che stava facendo? Stava cercando degli attori che lo aiutassero a ricreare la seduta di laurea con anche i suoi genitori nuovamente in conferenza, eccetera, per rendere la cosa più ufficiale possibile, per permettere alla nonna di partecipare alla laurea, alla seduta di laurea, e l'abbiamo fatto.
Bellissimo.
Cioè, e in quel momento ho detto, wow, tutto sommato come attori serviamo ancora a qualcosa.
Ma infatti io credo sia un bel esempio anche di come ci si può riconvertire a seconda dei casi. Ovviamente, ecco, non vale per chi fa finta di laurearsi.
Ora ti ho detto, oh, ma te sei laureato davvero? Non è che diventiamo tutta una volta complici. Abbiamo chiesto le prove.
Ecco, no, siamo stati. Se qualcuno vuole fare la stessa cosa, ecco, no, qui non si creano fake news. Bisogna avere le carte in regola.
Attori, abbiate, colleghi, abbiate l'onestà di chiedere se sti ragazzi si sono laureati davvero. Che non è carino poi diventare complici di un reato. Ecco.
Assolutamente no. Allora, veramente una bella, così, un bel aneddoto ci hai raccontato, Francesca. Noi, ecco, speriamo di affrontare questa nuova fase con tanta creatività e tanta propositività. Dai.
Yes. Noi intanto continuiamo a pensare, elaboriamo altre cose, ci inventiamo qualcosa da fare. E poi, come si dice a casa mia, perché io sono del sud. Sotto a stu cielo stiamo, quindi aspettiamo di sapere cosa ne verrà, cosa accadrà.
Certamente. Allora, grazie mille a Francesca Epifani e a tutti gli amici del Teatro Copò. Vi ricordiamo che loro sono a Via Bestricio Spurinna, in zona Quadraro. Guardate il loro sito, guardate il loro profilo Facebook e Instagram. E noi speriamo di vederci presto, appunto, magari sul palco. Grazie a Francesca.
Lo auguro.
Grazie Francesca Epifani e ciao.
Grazie a te, ciao.